Grazie a voi per avermi invitato a parlare davanti a un pubblico così numeroso e qualificato. Io salto direttamente la parte della presentazione perché l'ha già fatta il dottor Drigo. Volevo solo soffermarmi un attimo sull'economia del noi, che è forse il motivo un po' che ditemi se rimbomba troppo, se mi devo allontanare un po' dal microfono, così va bene? Che ci ha fatto forse avvicinare nei contatti che abbiamo avuto qualche mese fa, perché io sono una giornalista, quindi come dire, di solito ai congressi partecipo più per fare domande che non per intervenire. Mi sono occupata anche della formazione dell'opinione pubblica attorno all'economia, del discorso culturale attorno all'economia, con questi siti di cui abbiamo detto prima, bilanciamoci.info e ingenere.it. Tengo in particolare qui a sottolineare, perché credo che ci siano in platea persone interessate a questo, che ingenere.it, nella parola genere, allude alla volontà di guardare i fatti dell'economia partendo dal presupposto che ci sono uomini e donne e che quindi tutta la costruzione classica dell'economia basata sull'homo economicus va messa un po' in discussione già proprio a partire dalle sue fondamenta. E questo ci porta molto a un discorso abbastanza interessante, con delle conseguenze interessanti, soprattutto quando parliamo del welfare, della cura e delle questioni che qui interessano molto. Però dicevo di questo libro. Il libro che è uscito da qualche mese è un libro inchiesta sulle soluzioni cooperative a problemi economici. Quindi, rispetto un po' a un discorso dell'economia come scienza dell'individualismo, come scienza che si basa sull'assunto che l'uomo è egoista, appunto l'uomo, in questo libro io cerco di capire quali sono invece quei nostri comportamenti economici che si basano su altri presupposti, che vedono all'opera altri presupposti, quindi le soluzioni cooperative. E cerco anche di vederle in settori abbastanza avanzati della nostra vita, in settori della modernità, quali le nuove tecnologie, eccetera, eccetera. E qui finisce il mio spot, però era solo per inquadrare il fatto che io non parlo tanto da studiosa, no? Ma da osservatrice dei fatti dell'economia e di una persona che cerca anche di divulgarne un po' il senso. E l'argomento che mi è stato assegnato è appunto il welfare. Perché parlare oggi di welfare? Oggi è una giornata anche abbastanza particolare dell'Italia, siamo tutti molto presi, forse voi stavate arrivando qui mentre c'era questa lunga attesa dell'annuncio del nuovo governo, no? Siamo tutti molto presi da una novità, ma anche da una consapevolezza diffusa, che bisogna fare delle scelte dure, dei sacrifici, dei passi ardui. E in questo la parola welfare, benessere, le istituzioni del nostro Stato sociale vengono ancor più che nel passato vissute come un costo. Io in questo breve intervento cercherò di spiegare perché e come, a mio avviso, c'è una consapevolezza diffusa del fatto che il welfare può essere un'opportunità per uscire dalla crisi e non un costo da tagliare perché c'è la crisi, ma che può esserlo a patto che prendiamo atto dei problemi reali che ci sono e che si adotti anche una logica nuova come cittadini nel rapportarsi ad esso. Per questo mi è piaciuta particolarmente la frase che ho letto nella mozione di questo congresso, nei documenti che il dottor Drigo mi ha mandato e che credo che siano disponibili online, che gli infermieri e le infermiere rivendicano il ruolo di testimoni esperti, perché mai come in questo momento di crisi c'è bisogno dell'apporto di testimoni esperti per capire quali sono le aree di tensione del nostro sistema, quelle che sono messe a dura prova e quali sono quelle che invece vanno mantenute e come possono essere migliorate. C'è bisogno cioè di una maggiore partecipazione della collettività e della società civile nella valutazione politica del nostro welfare, laddove invece per anni e anni la commistione tra l'operare quotidiano delle nostre istituzioni del welfare, prima di tutta la sanità e la politica, è stata vista in senso poco nobile e molto degenerato. Dicevo, testimoni esperti, esperti anche dell'incidenza dei servizi e della cura sulla vita delle persone. E quindi il vostro lavoro vive all'interno delle grandi scelte della politica sanitaria e anche però nella concretezza delle relazioni sociali, nella consapevolezza che non si può pensare solo ai numeri quando si parla di queste cose. Quindi, in quale contesto ci troviamo adesso a parlare di welfare? Allora, sulla crisi economica io vado rapidissima perché il dottor Andreotti prima di me ha fatto un quadro molto ampio anche dei nodi teorici, cioè ha spiegato perché se alcune cose non siamo riusciti a risolverle, forse perché non le abbiamo capite, cioè che alcuni strumenti concettuali del pensiero economico vanno rimessi in discussione. Io qui parlo soprattutto delle conseguenze di questa crisi. Come dice il nome della crisi, grande recessione, come dice il nome che viene usato ormai nel linguaggio comune, siamo ben oltre la questione della crisi finanziaria, pur se è una crisi che è nata dal fallimento del ruolo della finanza. Vorrei sottolineare il fatto che è già stato detto prima, lo vorrei risottolineare, di come. Perché ci porta dritti all'argomento del welfare, di come questa crisi è nata nel debito privato, è nata da una crisi dell'indebitamento privato per istituzioni finanziarie che hanno funzionato prestando troppo a persone e istituzioni che non erano in grado di rimborsare questi crediti. Sto parlando della crisi dei subprime americani. E che però poi a catena, diventando una crisi di sfiducia internazionale, è diventata una crisi del debito pubblico. Perché è diventata una crisi del debito pubblico? Perché in molti stati, i governi si sono dovuti indebitare per salvare le istituzioni finanziarie, e questa è una prima parte che riguarda un po' meno l'Italia, come forse ormai saprete bene perché queste cose ce le raccontiamo abbastanza spesso sui giornali e in TV. L'Italia non ha dovuto fare delle grandi spese per salvare le sue banche. L'Italia è vittima della seconda fase, cioè di quando questa crisi di sfiducia ha comportato una vera gelata dell'economia reale e quindi, poiché il debito pubblico si misura in rapporto al prodotto interno lordo, la riduzione della crescita del prodotto interno lordo, o proprio la riduzione del prodotto interno lordo, ha comportato a un peggioramento delle condizioni del debito. Questo poi, i due effetti si sono sommati in alcuni paesi e hanno comportato una deflagrazione europea che è molto preoccupante, a mio avviso, perché rischia di mettere in discussione proprio i capisaldi con cui siamo. Molti sono nati, alcuni sono cresciuti, qualcuno ci ha sperato in una fase già matura della sua vita, cioè il caposaldo della possibilità di un'unione politica europea. Ecco, qui ho solo voluto inserire un grafico per far vedere esattamente come dal 2008 al 2010 che la spesa pubblica in Europa fa questo balzo, questo grande balzo in avanti che potrebbe far sembrare dall'esterno anche una reazione politica di fronte alla crisi, cioè spendiamo di più perché vogliamo aiutare l'economia. In parte questo, ma in gran parte, come dicevo, questa impennata non è dovuta tanto all'aumento della spesa quanto alla riduzione del prodotto interno lordo. E comunque in ciascuno dei due casi è un fenomeno a cui si cerca di porre rimedio. In questo, non voglio approfondire molto questi numeri sulla spesa sanitaria perché dopo di me parlerà la professoressa Lindin, che è la vera esperta su questo, una delle maggiori in Italia, quindi è solo per far capire, per esempio, che il livello della spesa sanitaria è abbastanza indipendente da quelle dinamiche della crisi. Da sempre, per esempio, i paesi come gli Stati Uniti che hanno una spesa sanitaria privata molto alta, hanno una spesa sanitaria totale più alta degli altri in percentuale del prodotto e l'Italia si colloca, come vedete, più o meno a metà di questa grossa classifica, quindi in una posizione non particolarmente significativa da notare. Quello che è da notare invece è cosa è successo alla spesa sanitaria, la spesa sanitaria reale per persona. Allora, qui riepilogo, la spesa sanitaria con la crisi è successa che è salita in rapporto al prodotto interno lordo, in parte perché sono cresciuti i bisogni delle popolazioni, ma soprattutto perché è diminuito il prodotto interno lordo. Quello che mi sembra più interessante è la spesa reale, cioè i dati pro capite, da cui viene fuori, di solito quando si fanno queste misurazioni si fanno in dollari PPT, parità di potere d'acquisto, no? Per poterli confrontare, perché non possiamo confrontare la situazione della Grecia con quella degli Stati Uniti di un paese con un'altra valuta, della Gran Bretagna che ha la sterlina, no? E quindi facendo questi confronti in dollari, parità di potere d'acquisto, si vede che il totale della spesa sanitaria pubblica e privata in Italia è salita dal 2008 al 2010, cioè negli anni della crisi, apparentemente di poco. Se si va a guardare in termini reali e se si va a guardare la sola spesa pubblica, abbiamo invece una diminuzione nell'ultimo anno su cui ho trovato dei numeri, cioè dal 2008 al 2009, meno 0,4%. L'Irlanda, che è stato uno dei paesi prima colpiti per primi e più duramente dalla crisi, ha addirittura una diminuzione del 3,2%. Per la Grecia non abbiamo neanche i numeri perché quando uno Stato funziona poco, purtroppo funziona poco in tutti i sensi, anche nell'elaborazione dei dati per la comunità degli scienziati. E quindi, come dicevo prima, questi numeri ci dicono che è stato forte l'impatto dell'aumento della spesa per far fronte ai problemi creati dalla finanza. Quindi è stato forte in alcuni paesi l'impatto della spesa come operazione di salvataggio. È stato ancora più forte sull'equilibrio dei conti pubblici l'effetto della riduzione del prodotto. E sono cresciute in molti paesi, tra cui l'Italia, quelle spese che si chiamano degli stabilizzatori automatici, che sono quelle spese che automaticamente salgono in tempi di crisi e per fortuna che salgono, nel senso per fortuna che ci sono. Quali sono le spese per la cassa integrazione, per esempio, cioè non spese discrezionalmente decise volta per volta dai governi, anche se nel nostro caso è stato in parte così, però spese che comunque sono collegate alla crisi economica. In che modo questo ha, che effetto ha avuto questo sull'equità delle nostre società, sull'equilibrio? Ma io prima di guardare all'effetto della crisi volevo che vi concentraste un attimo su questo grafico, il cui titolo è in inglese, ma penso che lo potete capire abbastanza bene, comunque lo traduco. La linea rossa, prendiamo la linea blu, perché la linea rossa è proprio quella che riguarda una fascia minoritaria, piccolissima della popolazione. La linea blu è quella che dà la posizione delle persone che sono nell'1% più ricco della popolazione, stiamo parlando degli Stati Uniti in questo caso. La linea rossa dà lo 0,1 più ricco, quindi proprio i miliardari, i super milionari. La linea verde dà il 90% della popolazione. Allora, io ci tenevo molto a mostrare questo grafico che mi sembra esemplificativo, perché ci dice che quello che i vari movimenti che in questo periodo stanno manifestando in giro per il mondo in modo prevalentemente pacifico, soprattutto nel resto del mondo, non è campato per aria, cioè non è un'agitazione di un estremista. Il 90% della popolazione è rimasto a livello piatto, mentre i redditi della parte altissima della popolazione schizzavano in alto. Questa è la curva degli Stati Uniti. In Europa le cose sono andate con la stessa dinamica, ma leggermente, cioè con una divaricazione della forbice un pochino più piccola, perché negli Stati Uniti sono una società, come si sa, più dinamica e più diseguale nel suo dinamismo. Infatti, qual è stato l'impatto sociale poi della crisi? I vari rapporti testimoniano che in Europa le istituzioni di welfare hanno in parte attutito, almeno in una prima fase, i colpi. Recentemente è stata la Fondazione Rodolfo De Benedetti che ha prodotto un rapporto molto corposo che ha guardato proprio cosa è successo alla diseguaglianza sociale negli anni dal 2008 al 2010. E dice questo, che tutto sommato in Europa i primi anni sono stati, la botta è stata un po' assorbita, no? perché l'Europa ha degli istituti di welfare state, non dappertutto però. In Italia l'indice della diseguaglianza dei redditi è cresciuto del 3%. E questo ci dice che noi siamo un paese più esposto anche su questo, non solo sulla questione dei rapporti debito-PIL che dicevo prima. Siamo più esposti perché pur avendo un welfare tradizionalmente forte, abbiamo un welfare che tiene fuori tantissima gente. E di questo del problema di copertura del nostro welfare dirò dopo. Sempre il rapporto della Fondazione Rodolfo De Benedetti, di cui vi davo notizia, avverte del fatto che però il vero impatto della crisi si vedrà adesso, con l'attuazione delle misure di austerità fiscale varate da tutti i governi europei, chi più, chi meno, chi su alcune direzioni, chi su altre, ma con cure molto drastiche, soprattutto quelle che ci sono state in Grecia e quelle che ci saranno in Italia. È stata questa dinamica a far scrivere, voglio citare qui una delle nostre, delle persone che scrive su questo sito che citavo prima, ingegnere.it, che è la professoressa Simonazzi, un economista di Roma, che ha coniato proprio questa espressione. Siamo passati dal welfare al banksfare, cioè da uno Stato che assisteva le persone più deboli, le fasce più deboli della società, a uno Stato sociale che è stato utilizzato solo nella prima fase della crisi e solo per aiutare le istituzioni finanziarie. Questo è il rischio che si corre e che secondo me ho dato una pigiata troppo forte, che secondo me si vede, si capisce molto meglio che con grafici e con parole, con questa vignetta, no? Intitolata Il piano di salvataggio, dove tutta la città brucia, ma i pompieri stanno spegnendo l'incendio solo nella banca. Ora, se questo è lo scenario a cui probabilmente chi ha a cuore una cura delle relazioni sociali e un'equità sociale, una giustizia sociale non vuole sottostare, bisogna cambiare direzione. La crisi ha radici negli squilibri sociali ed è negli squilibri sociali che deve essere curata. Dicevo che io, insomma, parlavo soprattutto naturalmente dicendo le mie idee, quindi con una visione di parte, ma anche come osservatrice. È sembrato che per un arco di pochi mesi, subito dopo l'esplosione della grande crisi finanziaria, le parole d'ordine dell'economia si ribaltassero un po', cioè che si rivalutasse dopo gli anni della esaltazione del ruolo del mercato una necessità di un intervento pubblico per correggerne gli squilibri. Questo è durato molto poco, è durato lo stretto necessario per dar tempo ai pompieri delle banche, che vi ho fatto vedere prima, di fare il loro intervento. Poi è ricominciata la cura opposta. Però questa cura ha un grossissimo rischio, oltre a quello degli squilibri sociali e dell'esplosione di un'ingiustizia sociale che si era già accumulata negli anni della crescita, come si è visto prima, ha anche il rischio del fatto che se tutti contemporaneamente introducono politiche di tagli e di austerità, la situazione non può che peggiorare, perché non c'è la domanda, non c'è la domanda nell'economia. Scende la spesa pubblica, ma continua a scendere anche la produzione, quindi le imprese producono di meno, danno meno lavoro, pagano meno tasse sia le imprese che i lavoratori, quindi anche la situazione della finanza pubblica non migliora. Per cambiare direzione, il primo grande cambiamento deve essere della cornice europea, della politica sociale ed economica europea. Ma come dicevo prima, non è neanche auspicabile che si pensi solo, a mio parere, che si pensi solo a una rivalutazione delle vecchie buone ricette di tornare al welfare così com'è. Un cambiamento dell'approccio europeo è una condizione necessaria ma non sufficiente. Dobbiamo, a mio avviso, anche da chi, anzi, soprattutto da chi ha a cuore un'ottica di intervento pubblico nell'economia, tener conto che la crisi fiscale degli stati c'è, nonostante la speculazione, cioè c'è per colpa della speculazione, ma c'era anche prima della speculazione, la speculazione finanziaria l'ha aggravata, e questa crisi è dovuta a fattori economici, sociali e demografici. Fattori economici. Io sulla questione del finanziamento del welfare state, cioè sullo squilibrio che abbiamo di fronte e che soprattutto in Italia porterà a delle decisioni probabilmente molto dure che potranno dar luogo anche a degli scontri, dei conflitti sociali forti. Penso che bisognerebbe ricordare, anche per ristabilire i giusti pesi, un po' quali sono le condizioni di partenza. Parlando di welfare e parlando di assistenza sociale, sapete tutti che c'è in ballo una legge delega sull'assistenza, che incombe come una spada di Damocle su qualsiasi futuro governo e su quello che ha giurato in queste ore, cioè una legge che prevede una riforma dell'assistenza della quale non si sa molto se non che sono previsti 20 miliardi di risparmi da questa riforma. In mancanza di questo scatteranno delle drastiche rimodulazioni delle detrazioni fiscali, quindi insomma meno gravi per le famiglie, soprattutto per le detrazioni per le famiglie. Però comunque vada a finire, noi qui, voi qui sapete bene che ogni taglio all'assistenza. Non si può pensare che 20 miliardi di tagli all'assistenza sono 20 miliardi di tagli a pensioni di invalidità date male, privilegi, sprechi. Sicuramente questi ci sono, ma l'ammontare della cifra che si chiede è decisamente superiore a questo. E quindi sarebbe bene riflettere profondamente su cosa significa una legge delega di riforma di tagli all'assistenza, di come questo può comportare un aggravio del peso. Per il futuro potrebbe dare dei risparmi nell'immediato, ma maggiore peso anche per le casse pubbliche per il futuro. Qui parlo di tutte le politiche, per esempio, della prevenzione. Sicuramente maggior peso sulle famiglie e in particolare sulle donne che vengono in qualche modo ricacciate in casa per fare il lavoro di cura. E sicuramente quindi il taglio di un'altra possibile risorsa che è invece un volano per uscire dalla crisi, che è quella del lavoro femminile sul mercato. E qui io quindi voglio solo lanciare non una provocazione, proprio una domanda. Penso che di fronte a queste grandi scelte, mi chiedo se ci possono essere dei tagli possibili virtuosi. Che per esempio derivino dalla sottrazione della sanità alla sfera dei costi della politica, alla sfera asfissiante della politica e quanto i lavoratori della sanità possono concorrere nell'individuare queste sacche di spreco. Un altro fattore, dopo quello del finanziamento, di crisi e di criticità del welfare per il futuro, è la questione dell'invecchiamento demografico. Ecco, mi sembra che mentre tutti stiamo parlando in questo momento dell'emergenza finanziaria e dell'emergenza speculazione, del rischio che l'Italia e l'Europa corrono, non guardiamo alle dinamiche importanti, quelle di lungo periodo che cambieranno la nostra vita e i nostri sistemi di welfare. L'invecchiamento della popolazione è uno di questi. Anche qui cito una frase della vostra mozione: la garanzia dell'assistenza dei membri più deboli da parte dei più autonomi manifesta e attribuisce concretezza alla relazione sociale. Mi viene in mente un'immagine che era usata in un articolo di Federico Caffè, che è un grande economista scomparso più di 20 anni fa, il quale diceva che è stato un grande difensore del welfare state. Il quale per spiegare cos'è il welfare state parlava proprio di questo, i membri più deboli, quelli più autonomi della società, no? E lui usava questa immagine ricorrendo a un'usanza, ricorrendo all'antropologia. In un'antica civiltà, non mi ricordo quale, il problema dei vecchi era risolto con le pertiche, cioè si prendeva una lunga pertica, si faceva incamminare l'anziano sul bordo del fiume e piano piano con la pertica lo si sospingeva in mezzo al fiume. Allora ecco, Federico Caffè diceva: noi siamo qui per fare un altro sistema, se non vogliamo tornare al sistema degli anziani e delle pertiche dobbiamo costruire e consolidare e difendere le nostre istituzioni di welfare, adeguare la nostra società alle tendenze demografiche. Questo non è solo, come dicevo prima, insomma, cerco di usare questo doppio binario in tutto il mio intervento, come dicevo prima, non è solo giusto, è anche utile. Cito qui sempre d'Artico d'Ingenere, un altro articolo che mi è piaciuto abbastanza, in cui Francesca Becchio e Anna Maria Simonazzi fanno due conti e dicono: attualmente noi abbiamo 2.659.000 anziani con almeno una disabilità. Nel 2050 ne avremo 4.379.000. Se a ciascuno di questi anziani noi programmassimo di garantire 10 ore di lavoro di cura, 10 ore a settimana, avremo 477.000 posti di lavoro in più. Quindi loro propongono un piano di infrastrutture sociali per guardare in prospettiva all'invecchiamento della nostra società. 10 ore di assistenza non sono tante, sono un modello abbastanza freddo di assistenza, no? Sono un po' tipo i modelli nordici, non che hanno una persona fissa che cura l'anziano con una disabilità, ma che mettono l'anziano in condizione di curarsi un po' da sé, però con un'assistenza periodica. Si può anche pensare a delle forme più presenti. L'obiezione che si potrebbe fare a questo piano, ecco, qui c'è un grafico che dice il peso dell'occupazione nei settori di cura sul totale e l'Italia è il penultimo posto. Qui stiamo parlando di tutta l'Europa 27, penultimo posto dopo, appena sopra della Romania, perché abbiamo delegato completamente alle famiglie e al circuito informale il lavoro di cura e quindi non viene fuori questa come occupazione, come lavoro con una sua dignità, con una sua importanza e anche una sua capacità di sviluppo. L'obiezione può essere, vabbè, ma voi volete dare più lavoro soprattutto alle donne, ma sempre nell'ambito dell'assistenza, dei lavori di bassa qualificazione, basso salario anche. Non è necessariamente così, perché alcuni modelli come quello francese recente che hanno introdotto un sistema per esempio di voucher per l'assistenza domiciliare fanno vedere che quando un lavoro viene intanto tirato fuori dal familismo, intanto tirato fuori dal circuito informale, poi si può aprire anche a un apporto di maggiore qualificazione, nonché anche all'introduzione e allo sviluppo delle nuove tecnologie. Sono molto avanti? Sì, chiudo. Il discorso che ho fatto finora forse fa capire che io sono abbastanza scettica verso tutte queste interpretazioni dell'invecchiamento demografico, del cambiamento del welfare che contrappongono continuamente gli interessi dei giovani e gli interessi dei vecchi. È vero che il nostro welfare ha un problema di copertura per i più giovani, cioè per coloro che sono fuori dal mercato del lavoro tradizionale e ufficiale. Ma questo non vuol dire che la cosa si risolva con una contrapposizione e non con una riformulazione collettiva dell'approccio al welfare. In conclusione, quello che io ho cercato di dire è che il welfare state non deve essere visto solo come un costo, però lo è un costo, costa. Ci può salvare dalla crisi, non solo attutire i colpi come in parte ha fatto finora, ma essere il terreno di sperimentazione di nuovi piani per l'occupazione, le cosiddette infrastrutture sociali che dicevo, a patto che riesca a confermare i suoi principi di base, ma a modificare i suoi istituti per tenere testa ai cambiamenti, soprattutto quelli demografici. Nel breve e medio periodo l'urgenza finanziaria è quella che pesa di più e su questo ci sarebbe tutto un altro discorso da fare sulla possibilità di finanziare questi istituti con un altro tipo di fisco, chiamando a pagare altre categorie di persone. L'ultima cosa che volevo dire, che l'ho già detta all'inizio, ma mi interessava ribadire nelle conclusioni, penso che sia estremamente importante in questo percorso di recupero e di salvataggio del welfare, tenere presente che il welfare è fatto da tre protagonisti, non solo lo Stato e il mercato, cioè i due protagonisti del Novecento che continuamente si sono combattuti tra la visione del governo e quella del mercato, ma soprattutto i corpi intermedi, la società civile che sta attraversando il mercato e che con le sue relazioni sociali può contribuire, soprattutto in questo momento di crisi, fortemente a farci pensare a un altro modello di welfare. Grazie.